Andiamo allo studio del battesimo in acqua e nello Spirito Santo. Studiamo le verità, le bugie. Prendiamo le scritture che diversi cristiani usano per dimostrare il loro punto di vista e studiamole insieme. Qual è la verità sul battesimo in acqua? Perché alcuni dicono che è solo un simbolo, una bella testimonianza di fede. Altri dicono che è essenziale per essere salvato. Senza il battesimo in acqua non siamo salvati. Altri ancora dicono che l'acqua non fa nessuna differenza e quindi non è necessaria. Quindi voglio chiederti, Giuseppe, cominciando con la scrittura di Romani 6,4. Alcuni predicatori dicono che il battesimo in acqua non viene insegnato nel modo giusto nelle chiese di oggi perché letteralmente significa una sepoltura con Cristo. Quindi quando vai sotto l'acqua, ti immergi nel battesimo, sotto l'acqua il tuo vecchio io muore. E quando esci è come una risurrezione, una nuova persona che tu stai diventando in Cristo. È anche una cosa bellissima questo, no? E dicono questa è la nuova nascita. Quando tu esci dall'acqua è una nuova nascita ed è questo momento che tu ti salvi. Ma questa nuova nascita manca a tanti perché non capiscono il significato del battesimo in acqua. Ma è indispensabile per la salvezza. E questo è basato su Romani 6, verso 4, che dice: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E tu, Giuseppe, come spieghi questa scrittura?
Dico che la scrittura, sì, è così, però ci sono due battesimi, uno in acqua e uno nello spirito. Ora, quello di acqua è giusto o sbagliato? Fino alla Pentecoste era giusto, cioè comandato, assolutamente comandato, ordinato, guai a te se non lo facevi. Gesù ha detto, Marco 16, colui che avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Fino a lì era ancora acqua. Va bene? Sarà salvato perché? Perché poi avrebbe ricevuto lo Spirito Santo. E poi, però, quando viene lo Spirito Santo, alt. Battezza l'acqua è una cosa che viene dal Vecchio Testamento. Il battezza l'acqua è come la legge di Mosè. Va bene? Sì, è certo, la legge di Mosè è logico, la gente veniva lapidata se non la seguivano, ma fino a Romani 10,4. Cosa dice Gloria, Romani 10,4? Il termine della
Il
legge
termine della legge è
è
Cristo.
Cristo. Quindi arriva Gesù e la legge termina. Perché era sbagliata? No, era un pedagogo, era un insegnante, una maestra dell'asilo nido per condurci a Cristo. E l'acqua non è che deve continuare a essere venerato come la Madonna, no. Una volta arrivato il compimento, lo Spirito Santo, l'acqua, torni a fare l'acqua, va bene? Quindi il battesimo in acqua è certamente meraviglioso, seppellimento, coprirsi dalla purificazione dall'acqua, che ti purifica anche la carne, già che ci sei. E certo, ne esci risorto a nuova vita e senti anche nell'acqua, senti i brividi, ti senti diverso, ti senti rinato, ti senti quello che ti pare. Va bene? Ma cosa c'entra? Queste emozioni uno le può avere anche perché si innamora di una donna, hai capito? L'islamico ha queste emozioni quando prega Maometto, ma sono emozioni nella carne. Tante di queste emozioni non sappiamo se vengono da Dio o da qualcun altro. Quindi l'acqua, uguale alla legge di Mosè, era un tutore, dicevamo, va bene, ma il vero battezzatore è lo Spirito, è Gesù. Il Signore non avrebbe creato un conflitto di battesimi. Qui c'è un conflitto. Va bene, diamo la gloria al Spirito Santo e diamo la gloria all'acqua. A chi daremo questa gloria? Ma i battesimi sono uno, dice la Bibbia, non sono due. Non sono due, dice la Bibbia, sono uno. Efesini, cos'è Efesini? Efesini, capitolo 4, verso 5. Dice, quanti sono i battesimi? Ange la memoria, quanti
C'è
sono i battesimi?
solo una fede, un Signore, un Dio e un battesimo. Adesso lo trovo. 4 verso 5, sì. Efesini 4, 5.
Legge.
V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Va bene, un solo battesimo. Sicuramente qui ha sbagliato. Paolo non sapeva cosa diceva. Un Signore, non sono due, non sono tre. Ma come non sono tre dei, la Trinità? No, un Signore in Dio, in Cristo, tramite lo Spirito Santo. Un battesimo. Qual è quello dell'acqua? Ma no.
Sì, comunque questa scrittura di Romani 6,4 simboleggia una cosa bella, che in Cristo tu risorgi attraverso il battesimo. Dice, questo battesimo è chiamato il battesimo nella sua morte. E così risuscitiamo con Cristo.
Infatti se non esci muori sul serio sott'acqua. Ma quando entra lo Spirito Santo non muori, rivivi. Quindi quello, capisci, simboleggia la morte, ma Dio è venuto qua a portarci alla vita. Basta parlare della morte. Parliamo della risurrezione, dello Spirito Santo.
Quello che io mi chiedevo leggendo questa scrittura di Romani 6,4, parla di quale battesimo? E cosa è il battesimo della morte?
Qui anche tutte e due, non specifica se acqua, spirito, quindi lo puoi applicare, puoi fare un ragionamento, un discorso che magari vuol dire acqua o che magari vuol dire spirito, questo dipende da cosa stai parlando, lo capisci dal contesto.
Sì.
Capisci? Quindi dipende di cosa parli.
Ma allora uno può ricevere lo stesso risultato con il battesimo nello spirito?
Quale stesso risultato?
Di essere morto alla tua vecchia persona, alla tua vecchia vita e risorgere in Cristo.
Ma come muori la tua vecchia vita?
E muori...
Con il pentimento.
Sì.
E quindi l'acqua, ti pentivi nell'acqua perché non c'era lo spirito. Seguivi la legge di Mosè perché non c'era la legge di Cristo. Ma Dio non vuole un conflitto di interessi, non vuole un conflitto, allora seguiamo Mosè o seguiamo Gesù? Dio no, la legge è terminata, è la circoncisione, allora ci circoncidiamo nel cuore come dice Paolo o ci circoncidiamo nella carne come dice Mosè? Conflitto. E Paolo dice, chi si fa circoncidere è tornato alla legge, Cristo non gli giova nulla. È lo stesso battesimo nell'acqua. Se tu credi nell'acqua, non ti giova niente la fede in Cristo, fin quando credi nell'acqua. Perché tu, quando hai un problema, c'ho un cancro, prega l'acqua. Fatti un triplo battesimo nell'acqua, vedi poi se guarisci, col fischio.
Ma uno che fa il battesimo in acqua può anche salvarsi durante quel battesimo?
Ah, sicuramente, ma non per l'acqua però. Tu puoi fare battesimo in aria, ti puoi buttare col paracadute e dici ho deciso di credere in Gesù prima di toccare terra e ti salvi nell'aria. Un battesimo sommerso dall'aria. Mm-hmm. Stai attento che non ti sommergi l'inferno, il lago di fuoco credendo a bugie, alle false madonne, ai falsi battesimi. Parlavo del conflitto dei battesimi. E come appunto c'è il conflitto delle madonne. Qual è la Madonna vera? Quella della Bibbia, che non mi ha detto nessuno di venerarla, o l'altra che dice veneratemi perché questo mi fa così felice, perché poi io vado da Dio e chiedo misericordia. Vedi come sono in gamba, avete bisogno di me, io sono l'ausiliatrice, tu sei una bugiarda, tu sei la falsa Maria. Guarda, c'è stato uno una volta che mi ricordo, mi ha detto che, un pugliese, mi ha detto che avevo cominciato a credere in Gesù e la fede gli era sorta nel suo viaggio a Medjugorje. E questo era un sostenitore sfegatato delle statue di Medjugorje. E gli ho detto, ma sai, caro amico, guarda che tu hai creduto non per le statue o per i messaggi dei medjugorjani, ma hai creduto per la tua fede. Quindi non grazie ai santi, ma grazie a Dio nel nome di Gesù. E lui si è convinto, no, niente affatto, non si è convinto per niente. Così, perché il cervello lavato è così, convinto. Vai a convincere un indù, un islamico, un testimone di Geova a dire guarda che tu stai sbagliando. Non ti ascoltano. Così come noi non dobbiamo ascoltare quando vengono falsi fratelli, quando vengono i diavoli. Come fai a sapere che devi ascoltare o non devi ascoltare? La parola. C'è gente che ha cercato di convincermi e arrabbiata che io non ascoltavo. Ho detto, ma se tu non mi dai scrittura come faccio ad ascoltarti? Mica posso ascoltare ogni spirito che si presenta. Dove sono le scritture? Ma Dio mi ha rivelato. E Dio ti ha rivelato a te, ma non me l'ha rivelato a me. E allora tu vai per la tua strada e vado per la mia. Mm-hmm. Cos'è che fa? Come si fa a sapere qual è il vero e il falso? La parola.
Infatti, come tu dici, alcuni credono che la salvezza è nella Madonna, altri dicono che è nella comunione domenicale. Lì c'è la salvezza. Adesso alcuni dicono che è nell'acqua. Quindi dobbiamo andare alla parola, la parola.
Sì, l'acqua sì, ma l'acqua della parola, l'acqua dello spirito. Quindi ci si può convertire, salvarsi in Cristo? Si può ricevere lo Spirito Santo ovunque, compresa l'acqua. Mm-hmm. C'è gente che è nata con questa esperienza. Sì, anche Gesù ha avuto un'esperienza in acqua. Va bene? Ma non grazie all'acqua, ma grazie alla tua fede in Cristo. Va bene? Quindi entriamo nell'acqua. L'acqua cosa fa? Entriamo peccatori asciutti e usciamo peccatori bagnati. È tutto qua. Questa è l'acqua. Va bene? E questo... Magari le sensazioni vere c'erano prima della Pentecoste, ma dopo la Pentecoste le sensazioni vere, ci sono anche quelle false, sono nello Spirito Santo. Ci sono certe gente che prova sensazioni a Međugorje, a Fatima, nel battesimo nell'acqua. Va bene, e quindi dicevo, tu parli con un indù, lui è andato in un tempio, ha avuto un'esperienza. New Age, hanno esperienze. Ma le vere esperienze, ci sono esperienze vere e esperienze false. Sentito un'elettricità, quasi rimango secco quando ho pregato al diavolo, quando ho pregato a un idolo indù, ce ne sono 330 milioni, puoi scegliere. No, caro, le vere esperienze, le vere sensazioni, i veri brividi, perché ci sono quelli falsi, è solamente quelle nel sangue di Cristo, nello Spirito Santo, nella fede in Cristo, è il suo sangue che ci pulisce e ci salva. Capite? L'acqua non lava niente, solo la spulsizia del corpo, dice Pietro. Ma la coscienza la può lavare solo il sangue di Gesù. C'è l'Apocalisse 5?
Sì.
Ecco, verso 9.
Apocalisse 5, 9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo:
tu sei degno!
Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Perché?
Perché sei stato immollato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Qui c'è un errore forse. Forse hai acquistato a Dio con la tua acqua.
No, no, no.
Con l'acqua di Giovanni Battista.
No.
Non dice questo.
No.
Non lo dice. È vogliamo
Gesù
svegliarci?
Che è degno. Amen.
Io credo che dare la gloria all'acqua terrena per la nostra purificazione sia uno schiaffo sulla faccia di Cristo. Tu stai dicendo, anche se tu non ci purificavi col sangue della croce, nessun problema, l'acqua avrebbe sopperito. E anche se Dio non è misericordioso, abbiamo la Madonna, ruota di scorta, lei è misericordiosa. Fuori binario, cari amici religiosi. Senti, primo Pietro 3, 21, vai lì, guarda, sentiamo cosa dice Pietro.
Sì, questa è una scrittura che loro usano infatti per dire che l'acqua salva.
Non è che la usano, la storpiano.
Primo Pietro 3, 21.
Perché non dice quello che loro dicono che dice.
Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. E ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo.
Ok, loro diranno l'acqua ti salva.
Sì.
Una bugia del diavolo. Come l'acqua ti salva?
E così dice, ora, esso ora salva.
Ma cos'è? La coscienza, leggi meglio.
Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia
quindi,
dal corpo.
Quindi non è l'acqua materiale di rubinetto che pulisce la sporcizia del corpo. Di quale battesimo sta parlando? Ma la richiesta?
Ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio.
Capito? Tu puoi fare il bagno nell'acqua, non c'è nessun problema. Puoi fare anche una passeggiata sotto un albero adorando il Signore. Va bene? Una comunione di preghiera. Un battesimo di preghiera. Cioè quello è la tua coscienza che ti salva, non è l'acqua. Ci sono milioni e milioni di gente che hanno fatto... il battesimo testimone di Geova, il battesimo mormone, il battesimo di qualche altra regione fuori binario, che non sanno neanche cos'è la salvezza, cos'è Cristo, cos'è la comunione con Gesù, non capiscono la Bibbia, la leggono ma non la capiscono, non la predicano, non la insegnano alle pecore, però sono battezzati nell'acqua, come presidente a Truman americano che... presidente Battista Truman che si è battezzato nell'acqua e tutto, poi è andato a sganciare due atomiche sul Giappone. E cosa ha imparato dalla sua acqua di protestante battista?
Ma perché dicono? Perché nessuno gli ha spiegato cosa veramente significa il battesimo in acqua. Lui non ha capito e quindi non è nato di nuovo.
Vabbè, allora voglio spiegare, scusa. Spiegagli innanzitutto cosa? Che l'acqua non serve a niente. Milioni, decine di milioni di evangelici luterani tedeschi battezzati come voleva Lutero, che sostenevano Hitler. Battezzati, che gli faceva battesimo? Niente. Ma quando ti battezzi nello Spirito Santo, fratello, ti cambia il cuore. quando apri il cuore sinceramente e ricevi Gesù Cristo, il suo Spirito Santo, tu diventi una nuova persona in Cristo, le cose vecchie, le cose passate sono andate via, sono vecchie, ecco, diventano nuove, secondo Corinzi 5:17. Alleluia.
Amen. Amen.
E questo in acqua non puoi farlo, lo puoi fare anche in acqua, no, ma non per via dall'acqua. E allora non cerchiamo di leggere la Bibbia in modo dislessico, al contrario, cioè dire che che l'acqua che elimina la sporcizia carnale ci salva è ridicolo. E la buona coscienza, sta dicendo Pietro, la buona coscienza viene da cosa? Dall'acqua? Viene da Cristo, viene dalla parola che ci purifica col suo sangue e ci salva, non l'acqua fisica, ma l'acqua della parola.
E questo spiega perché tanti hanno fatto il battesimo in acqua, ma non hanno cambiato niente perché non hanno avuto la buona coscienza. Quindi è la coscienza che ti salva, non l'acqua.
Esatto, esatto.
L'acqua della parola, Efesini 5:26.
Sì, 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 è vero. Vuoi leggerlo? Una scrittura di Dora.
Efesini 5, 25 e 26. 26. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola.
Amen. Amen. Quindi ci ha amato e ci ha santificato e ci ha purificato e ci ha lavato con l'acqua del testimone di Geova, dei mormoni,
no,
di Giovanni Battista, con l'acqua della
parola. Ma cos'è l'acqua della parola?
È un'acqua spirituale. È l'acqua che Gesù parlava alla Samaritana: se bevi della mia acqua non avrai più sete.
Cioè la parola.
Logico.
In una parola è la parola.
Se tu vai a bere l'acqua dalla vasca da bagno dove ti fai, dove sei fatto il battesimo, bevi 20 litri, vedi poi se ti purifica. Non purifica niente, è acquaccia. E adesso dopo la Pentecoste è proprio acqua che non serve a niente, è un po' come la circoncisione. Va bene? Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei per santificarla, purificarla, lavandola con l'acqua della parola. Ma tu lo fai vedere questo ai battezzatori dell'acqua? Ti pare che lo ascolta? Ma figura, cioè non è che permetteranno alle scritture di cambiare la loro direzione. Le scritture vanno stortate perché si adattino alla mia immagine e somiglianza. Quindi, fratelli, cerchiamo di essere di questi. Quindi è il sangue di Gesù, il sangue di Cristo. Vai Apocalisse 7, una scrittura, verso 14. E io gli risposi:
Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Apocalisse 7:14.
Grazie, Signore. Come le vesti sono naturalmente, vuol dire tante cose, le tue opere, il tuo cammino con Cristo. Questi hanno imbiancato le vesti con cosa? Sono vesti spirituali, come le imbianchi. Vai nella vasca da bagno dove fai il battesimo, gli metti il detersivo e prendi quello che il poveraccio sta battezzandosi lì e gli dai una bella sciacquata, shampoo, sapone, dammi la striglia dei cavalli che lo striglio bene, eccoti lì, eccoti tutto imbiancato con l'acqua di rubinetto.
No.
Ma come si fa a credere a queste cose? Ma allora lo Spirito Santo, guarda, sento la voce di Gesù che dice: ma allora io ho mandato lo Spirito Santo per niente alla Pentecoste? E come sento ancora dal Signore, come quelli tornarono alla circoncisione, i Galati tornarono alla circoncisione ed altri, e così oggi i nuovi Galati tornano all'acqua. Cristo non basta. Come c'è stata una donna una volta che perdeva sangue, ti ricordi, di una decina di anni che perdeva sangue?
Sì,
una sua cugina mi ha detto: telefona che questa qui sta pensando a suicidarsi, non ce la fa. Sangue gli esce, ti ricordi quella ragazza, quella donna lì in Romania?
Sì.
E allora al telefono abbiamo pregato con lei, o di persona? Al telefono, mi pare, anche di persona, mi ricordo. Aveva una perdita di sangue da una decina di anni, sposata con figli. Allora abbiamo pregato e il Signore l'ha meravigliosamente guarita. Gloria a Dio, guarita. Dopo alcuni giorni ho telefonato: come stai? Benissimo! Perdevo sangue tutti i giorni, adesso ho smesso. Ah, lodi a Dio, stai testimoniando a tutti? Sì, sì, però mio marito e tutti gli altri mi dicono che c'è un appuntamento col dottore e devo andare a fare le sue cure. Ho detto: ma scusa, se sono alcuni giorni che il sangue è smesso, che vai dal dottore? Sai, per fare mio marito contento. Certo, ma allora darai la gloria al dottore, i dottori si prenderanno la gloria che ti danno una pillola e ecco, io ti ho guarito la mia pillola. Non andare dal dottore, sei guarita? E si è messo a litigare al telefono, è pentecostale questa qua. E allora litigare al telefono, io ho perso un po' la pazienza, anche io, signore mi perdoni, mi sono arrabbiato, ho detto: guarda che non ti giova nulla la guarigione se vai da questi qua adesso che sei guarita. Un conto è dal dottore e controllare che sei guarita, un conto è andare lì per farti curare, sono cose diverse. E questo: no, forse ha ragione, prega per la mia fede, ma io devo andare perché mio marito mi sta torturando. È andata, dopo pochi giorni è morta. E io mi sono arrabbiato di nuovo. Che teste dure, che zucche dure. E Gesù mi ha dato la scrittura che Dio dice in Isaia: io, il Signore, non darò la mia gloria a un altro. Perché è stata una delle più belle, una delle più meravigliose guarigioni. Perché? Perché doveva dare la gloria al dottore. Il dottore doveva controllare se le sue medicine aiutavano. Un conto vai a controllare che sei guarita. Un conto vai al dottore e dice: dottore, mi controlli pure che è così, che anche lei testimonia che sono guarita. Io sono guarita. No, andava lì col marito, dubbioso, dice: no, prendi le cure dal dottore, anche le sue cure. Le cure che ti dà lui, medicine costose, non possono farti male, invece è morta. E io sono convinto, mi sbaglierò, ma sono convinto che è successo perché lei voleva dare la gloria, volevano dare la gloria al dottore, la gloria che Dio è un Dio geloso. Vai pure dal dottore a controllare che sei guarito, ma testimoniagli al dottore. Angela, tu c'hai un ditino alzato, perché?
Sì, perché ho una scrittura che l'abbiamo appena ricevuto da parte di Giuseppino.
Giuseppino, ciao, come stai, vecchio mio?
Dice: una scrittura che va con quella di Dora, di Efesini 5, che dice che Cristo purifica la Chiesa con l'acqua della parola.
Sì, sì.
Una scrittura che va con quella è Giovanni 15:3. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata.
D'accordo. Ottima scrittura, Giuseppino. Sì, quindi la purificazione, cioè fino alla Pentecoste, d'accordo. Però quando Gesù parlava qui, era valida o no l'acqua?
Dove? Quando parlava qui?
Lì, quella di Giuseppino.
In Giovanni 15:3 era valido, no?
Era valido.
Era prima della Pentecoste.
E allora com'è che Gesù può dire: la mia parola vi purifica, non l'acqua? Come mai?
Perché
adesso faccio la parte dell'ateo.
Perché non è l'acqua che ti purifica, è la tua buona coscienza. Quando tu apri il cuore e ricevi la parola ti cambia il modo di pensare, di vivere, di essere.
Sì, sì. E vedi, Gesù non battezzava, ma battezzavano i discepoli. E perché battezzavano i discepoli? Battezzavano i discepoli perché la gente voleva il battesimo. Cioè, con tutti i tromboni hanno pubblicizzato Giovanni, lo voleva. E loro battezzavano l'acqua, però non Gesù. Perché? Perché Gesù Era già il regno di Dio, era già la salvezza, era già la grazia, era già tutto. Gesù e i suoi discepoli già li purificavo con la parola, capito? Gesù era già un passo avanti, lui nel suo cuore, nel suo spirito, era già risorto, la Pentecoste era già arrivata. Infatti disse, prima della Pentecoste, Gesù disse ai suoi discepoli, gli soffiò su di loro, disse: ricevete lo Spirito Santo, nello Spirito... Lui diceva: ho visto Satana cadere dal cielo. Alt! Come ho visto Satana? Quello in Apocalisse 12 avverrà fra 2000 anni. Quello lì è la quinta tromba. Apocalisse 9:1 che scende giù, apre i demoni. Come tu lo vedi 2000 anni fa. Ma Gesù vede le proiezioni, vede il futuro. Senti, meglio che... abbastanza così.
Sì, io voglio portare all'attenzione di tutti alcune cose che dice un certo predicatore che si chiama Posson, e lui scrive dei libri, molte dottrine che sentiamo in giro vengono da questi libri, e lui dice che ci vogliono 4 passi per la nuova nascita. E dice che la nuova nascita consiste in questo: 1. Ravvederti dai peccati, 2. Credere in Gesù. 3. Fatti battezzare in acqua. E 4. Ricevere lo Spirito Santo.
Quindi c'è tutto programmato questo qua. 1, 2, 3, 4, avanti un altro. È come quattro iniezioni di vaccini, insomma.
Sì, e quindi senza uno di questi quattro pasti tu non puoi essere salvato.
Quindi questo ha messo Dio in una scatola a quattro angoli, caro mio. Allora, qual è la tua domanda?
È questo giusto, è questo biblico? Perché io so che tu, Giuseppe, credi nel ravvedimento dei peccati e lo predichi. Tu anche predichi di credere in Gesù Cristo, tu fai battesimi in acqua, hai battezzato anche me.
Sì.
Tu predichi il battesimo nello
perché
Spirito Santo.
Perché tu hai chiesto, ma non perché
quindi,
mi interessa.
Questi quattro punti? Non c'è niente di sbagliato in questo, sono tutti biblici.
Sì, ma è sbagliato la burocrazia. Devi fare questi quattro passi perché altrimenti Dio non funziona. Dio è al di sopra della legge. Non c'è scritto nella vostra legge, vostra, non mia, la vostra legge. Non puoi mettere Dio in una scatola di quattro punti.
Mm-hmm.
D'accordo? Vuoi dire anche perché c'è un altro paragrafo lì?
Sì, di questo tipo, e lui dice che per diventare cristiano non possiamo andare dai Vangeli perché il Vangelo non risponderà a questo.
Hai
e non ti dice come diventare cristiano.
Cioè, capito? Questo qui si toglie la maschera, questo qui è un emissario del diavolo, praticamente, con tutto rispetto, e questo qui è un falsario che dice, ripeti no, il Vangelo?
Dice, il Vangelo non risponde alla domanda di come si fa a diventare cristiani perché i Vangeli furono scritti troppo presto in rapporto a questo tema.
E poi vai da lei,
e poi dovremmo guardare alle epistole? O all'Apocalisse? No, perché queste furono scritte troppo tardi.
Okay.
Tutte le epistole del Nuovo Testamento furono scritte a cristiani già nati di nuovo. Quindi non c'è la possibilità di trovare come si diventa cristiani.
Questo qua è fuori di mente.
Quindi i Vangeli erano troppo in anticipo, le epistole troppo in ritardo, anche il libro dell'Apocalisse viene troppo tardi.
C'è qualcosa
sto leggendo il suo libro adesso,
sì?
Non sono i miei commenti, sto leggendo quello che lui ha scritto.
Mi sembra una cosa circa questa.
Il Vangelo è troppo in anticipo, le epistole troppo tardi, l'Apocalisse è troppo tardi, rimane solo il libro degli Apostoli,
gli apostoli.
Proprio da lì che si inizia a capire come si diventa cristiano.
E chi ce lo spiega? Lui? Ma
sì,
questo qui, guarda,
sì.
Non devi andare a tuffarsi in una vasca battesimale, ma direttamente in un pozzo questo qua. Hai finito le sue citazioni?
Sì. Cosa pensi di questo?
E qui cos'è che dice Satana affondata nell'acqua battesimale? Cos'è che dice qua?
Dice che Satana odia il battesimo in acqua.
E chi gliel'ha detto? E chi gliel'ha detto lui? Gliel'ha detto Satana? Allora, qual è la tua domanda?
Cosa pensi tu di queste affermazioni? È vero che nelle epistole, nel Vangelo, non ci insegna come diventare cristiani? Solo il libro di Atti, in tutta la Bibbia?
Ma, cioè, guarda, cioè, questo qui non è cristiano, questo qui. Cioè, questo qua è legge, secondo Corinzi 11, 14, 15. Cioè, non è che uno perché scrive un libro è di Dio. Cioè, ci sono leggi.
Secondo Corinzi 11, 14, non c'è da meravigliarsene. Perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia? La loro fine sarà secondo le loro opere.
Ecco, cioè praticamente molti imbroglioni oggi vanno in giro con le scritture. È sempre successo questo. Leggi il libro di Geremia, fai una... Sì. Basta che scrivi profeta, falso profeta. C'è una valanga di falsi profeti che vanno nel nome di Dio a imbrogliare la gente. Questo scrittore che adesso è morto, se non mi sbaglio, e questo qui è un imbroglione. È uno satanato che usa le scritture per imbrogliare poveracci che si fanno imbrogliare. Gente che non conosce la Bibbia, però conosce il suo libro. Non studia la Bibbia, però studia il suo libro. Non crede tutte le cose della Bibbia, ma crede al suo libro e altri libri. E questi qui, la Bibbia è molto dura con quelli che insegnano le bugie, molto dura, cioè praticamente c'è la situazione che la loro anima non si salva, cioè tu vai in giro non solo sei ingannato, che è già abbastanza brutto, perché un ingannato è sempre colpa sua, perché chi gliel'ha detto di non andare a mettersi in ginocchio, digiunare, chiedere a Gesù che gli mostri, e Gesù glielo mostra, digiunare e pregare anche saltuariamente finché Dio ti parla. Quindi te che sei ingannato sei altrettanto colpevole come i falsi profeti che ti hanno ingannato. Va bene, però insegnare, scrivere libri su bugie, e questo qui è in pericolo dal lago di fuoco, perché stanno abbassando Gesù, abbassano il Salvatore, abbassano lo Spirito Santo, innalzano l'acqua, quell'altro innalza la Madonna, quell'altro innalza una religione cristiana fuori binario, questa gente qui nel giorno del giudizio è in pericolo di dannazione eterna. Va bene, perché alcune delle cose che loro scrivono sono peccati contro lo Spirito Santo. Neutralizzano lo Spirito Santo. Quindi, va bene, dimmi Angela.
Allora, questo dice che nel Vangelo Gesù non ci insegna come diventare cristiani, è vero?
Ma no, questa è una bugia del diavolo, assolutamente. Cioè, leggi Giovanni 6, 47. Dovresti averla, Lina.
Giovanni 6, 47.
Trovala nella tua lista.
L'ho trovato nella Bibbia, dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Questo è il Vangelo. Cioè, devi solo credere, ma non credere al libro di un imbroglione. Fratello, fatevi imbrogliare, credete al Vangelo, è così semplice. Una volta ho chiesto a un mormone cosa serve questo libro di Joseph Smith, e dice: serve a spiegare la Bibbia. Ma la spieghi? Spiegami la salvezza. E allora questo mi legge un'intera pagina di questo. E detto, ma questo qui è così complicato, non ci ho capito niente. Permetti, gli ho letto questa scrittura, e credi in me alla vita eterna, ha detto Gesù, e dice, wow, questo qui mi sembra più facile, più semplice di tutta la tua spiegazione, non ci ho capito niente. Questo era ammutolito, questo mormone, ammutolito.
Vabbè, e le epistole insegnano come diventare cristiano?
Ma logico, Romani 10:9, cosa dici? Cosa dice Romani 10:9?
Confessare con la bocca, credere nel cuore e sarai salvato.
Ecco, 13.
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
E come l'Epistolo non insegna la salvezza? Ma non insegnano alla gente come lui, che c'ha il cuore chiuso, la mente chiusa, lo spirito chiuso e l'anima non salvata? Lui, perché la Bibbia è scritta in un modo che gente come lui non poteva capirla. Matteo 13:10 diceva: parla in parabole affinché vedendo non vedano e udendo non capiscono e io non li salvi. Perché? La prossima scrittura: perché hanno indurito il loro cuore, per questo parla in parabole. Quindi la gente che non capisce questo, non capisce l'Apocalisse, non capisce le epistole, non capisce il Vangelo, il libro degli Atti è scritto come un libro cronologico storico, questo lo capisce perché è più semplice. Va bene, ma le parabole non ci ho capito niente, perché sono scritte in modo che lui non le doveva capire. Perché? Perché le parabole non si capiscono imparando la lingua italiana, ma si capiscono aprendo il cuore a Gesù Cristo, e lui ti apre la mente chiusa e ottusa, e allora capisci le parabole. La Bibbia è un libro così, così semplice. C'è una condizione: devi però abbandonare le tue false dottrine, i tuoi cattivi spiriti, e non devi credere ai falsi profeti, se no diventi un falso profeta anche tu. E oggi la stragrande maggioranza, milioni di cristiani sono ingannati da falsi profeti, e sono disposti a morire per quello, nel nome di un libro americano, nel nome di un falso profeta che ha scritto un libro. E lo scrivono così bene, gli mettono anche un po' di verità, così che gli sprovveduti ci credono. Devi credere in Gesù, devi ricevere lo Spirito Santo, però prima l'acqua, hai capito?
Sì, quindi voglio ripetere quello che hai detto. Questi quattro passi che questo predicatore spinge: il ravvedimento, credere in Cristo, battesimo in acqua e Spirito Santo, questi quattro passi ci crediamo anche noi.
Sì.
Sono bellissimi, sono scritturali,
sì.
Però non come una formula obbligatoria per la salvezza. Ti puoi salvare anche solo credendo in Cristo. Se uno è in una prigione e non può fare il battesimo in acqua, si ravvede dal cuore, si pente ed è salvato. Non ci sono regole, solo così funziona la salvezza, perché Dio non è limitato di una formula.
Esatto. Guarda, il Vangelo distrugge le bugie di Satana e di questi imbroglioni travestiti da scrittori cristiani, imbroglioni. Capito? Uno può pregare come vuole, può ricevere Gesù come vuole, senza ripetere preghiera a pappagallo.
Ma è quello che lui sta attaccando, la preghiera di salvezza. Per esempio, dice che molti credenti, quando evangelizzano, fanno le pecorelle ripetere la preghiera di salvezza, appunto. Perché dice: i predicatori dicono: ricevi Gesù nella tua vita, ricevilo come Salvatore. Ma dice lui: gli apostoli non hanno mai parlato così.
Ma è logico.
E bisogno del battesimo in acqua.
Ma, sì.
Hanno insegnato alla gente di ravvedersi. E dice, smettiamolo di dire alla gente di ricevere Gesù. La preghiera del peccatore non è biblica. Perché una pecorella face quella preghiera, Gesù entra nel mio cuore, così via, e poi crede che è nata di nuovo. Mentre non è così. Dice, la salvezza è un processo lungo, è lungo. Lui stesso, questo Pawson, dice, io ho cominciato il processo di salvezza 17 anni fa e non sono ancora salvato.
Io non so se sono non
sul
so
cammino.
Da quando è morto questo qua, guarda.
Voi siete nel processo della salvezza.
E quanto è lungo questo processo? In 17 anni uno è già morto 10 volte.
Quindi c'è tanta strada da percorrere, secondo lui.
Ma guarda, basta una scrittura per distruggere questo imbroglione. E Romani 10:13 ripete, chiunque?
Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Quando, domani o dopodomani? Subito,
so.
Di corsa. E 17 anni. Questo poveraccio dice, dopo 17 anni non so se sono salvato. Ma è logico. Io non so se è mai stato salvato questo qua. È solo un grande scribacchino come i farisei che scrivevano, eccetera. Va bene?
No, io sono d'accordo che il cammino cristiano è un processo che ogni giorno impari e migliori, ma non perché devo ancora salvarmi. Ho ricevuto la salvezza anni fa, devo diventare sposa di Cristo, lo voglio, quello sì. È un processo è una scuola il cammino cristiano, perché vogliamo ottenere la corona, vogliamo il massimo, però non perché non sono salva. La salvezza non è mia per opere, devo lavorare 17 anni. Gesù mi ha dato la salvezza gratis. Efesini 2, 8 e 9 ci dice che la salvezza non è per opere. E quindi l'epistola di Efesini, Paolo ci insegna nelle epistole come diventare cristiani.
Amen. Amen. Guarda, salvezza non è un battesimo in acqua col protocollo che segue, un protocollo formalistico di 4 passi. E perché sono 4 passi? Scusa, io di passi nella Bibbia ne vedo solo uno. Questo qui, dove li vede 4 passi? Cioè basta che credi in Gesù, chi crede in me ha la vita eterna, punto, un passo. No, questo lo deve fare quattro, però vedi, è tutto un contrabbandare per contrabbandare dentro, infiltrare l'acqua. Perché? Perché l'acqua, cerchiamo che ci entra nella zucca tutti quanti, l'acqua è un'operazione che è controllata dal falso profeta, dalla falsa religione, va bene? L'acqua è una cosa che è controllata dall'uomo. Quello che sta officiando, sta amministrando il battesimo dell'acqua, ti controlla. Senti sempre testimonianza. Sono andato in una chiesa a chiedere il battesimo, hanno detto che prima ci vorranno circa 6 mesi. Perché? Perché ci vogliono 6 mesi a convincere questa cocuzza che la religione vera è quella pentecostale, è quella battista, è quella cattolica. E ci vuole 6 mesi a convincere uno che la religione è questa. E dopo ti battezziamo. Cioè dopo che ti abbiamo fatto diventare una marionetta, un yo-yo, ed ecco, ti battezziamo, sì. Ci vuole qualche mese perché devi prepararti. Prepararti a cosa? A diventare un pappagallo addormentato che dice Dio è cattolico, Dio è protestante, Dio è di Geova. Capisci? Invece lo Spirito Santo non lo predicano, lo Spirito Santo, sì, un pochino, ma non lo mettono così tassativo come l'acqua. Perché? Perché lo Spirito Santo non lo controlla. Anzi, lo Spirito Santo dà fastidio a tutti. La cosa più fastidiosa per i falsi profeti è lo Spirito Santo. Le false religioni è lo Spirito Santo. Perché uno con lo Spirito Santo dice, pastore, ma guarda che quello che dici te, la parola è diversa qui. Non seminate divisione nelle chiese, però se la parola mostra che il pastore è fuori binario, sì. Dimmi.
Cosa pensi di quello che dice Pawson, che la preghiera della salvezza, la preghiera del peccatore, non salva?
Ma niente salva e tutto salva. Niente salva fuori di Cristo. Se il tuo cuore non è sincero in Cristo, tutto salva se il tuo cuore è sincero in Cristo. Non c'è una regola. Gesù, tranne l'amore, tranne Gesù. Gesù è venuto qui per toglierci dalla gabbia, dalle catene dei religiosi e dei farisei che non salvavano se stessi e neanche salvavano gli altri, neanche davano la salvezza agli altri.
Quindi neanche quella preghiera non è indispensabile.
Ma tutto ti salva se vedi Gesù, niente ti salva se sei un cristiano falso. Non ci sono la prassi, la prassi dei geoviani, la prassi dei mormonesi, la prassi cattolicesi e dei protestantesi. E adesso questo come Dawson, come si chiama questo?
Pawson.
Pawson. Voglio, si inventano le prese, pescano nella Bibbia quello che la gente crede e dice, oh, battesimo nell'acqua, è nella Bibbia. Ah, devi fare questo, è nella Bibbia. Sì, però poi te lo mettono, te lo inquadrano in un sistema meccanico, sistematico, sistemico, rigido, controllato da loro. Cioè, questi quattro passi, c'è un punto di controllo, l'acqua. L'acqua ti controllano. Sei stato battezzato cattolico. Vuoi cambiare il battesimo? E questo contro Dio? Vedi, capito il trucco? Invece lo Spirito Santo è diverso. C'è lo Spirito Santo, sei a posto. Va bene. Guarda, la salvezza non è un protocollo, ma diciamo... Il testimoniare, diciamo, fare il battesimo nell'acqua, massima la testimonianza mostra che tu credi in Gesù. Va bene? Quindi lasciate libere. E voi, predicatori che andate in giro a incatenare le pecore con l'acqua, lasciate che le pecore preghino come desiderano. L'importante è che pregano a Cristo. Sì, ma se tu ripeti la poesia, adesso sei salvo, adesso hai ricevuto la salvezza, ma chi è quello stupido che predica così? Chi è che dice sei salvo? Se a volte a me mi è scappata una cosa così, quello che volevo dire, sei salvo se credi in Cristo, sei salvo se sei sincero. Certo che uno predica 2 o 3 ore, può scappare una parola poco chiara, mi sarà scappata anche a me. Io ho pregato con uno che ha ricevuto Gesù. E certo che bisogna spiegare quello. Ho pregato con uno per ricevere Gesù. L'ha ricevuto. E chi lo sa?
Ah, okay.
Devo aspettare le opere.
Però
arriva il diavolo e dice, ah, tu hai detto che lui ha ricevuto Gesù, non lo sai. Vabbè, è logico, ho sbagliato, no? Sì, ho sbagliato, sì, a chiarificare, ma il concetto è giusto. Ho pregato con 100 persone. Va bene, una volta siamo andati in giro a evangelizzare, mi ricordo, le abbiamo contate. Ti ricordi, Dora? Abbiamo pregato con 83 persone, era una sera, 2 o 3 ore, ci siamo vestiti coi costumi, c'eri Angela?
Sì, sì, sì.
Abbiamo pregato con più di 80
con
persone.
Con la chitarra e con costumi, sì.
Io avevo la chitarra e fremiamo la gente.
Sì.
E mi ricordo uno per uno, due per due, abbiamo pregato con 83-84 persone.
Sì.
E hanno pregato per ricevere Gesù. L'hanno ricevuto? Non lo so. Dovrei seguire 83 persone e vedere se l'indomani tornano alla droga, tornano all'adulterio, tornano a quello,
sì,
che tornano, o
sì,
se invece,
sì,
dice mi sento diverso.
Mm-hmm.
Però a giudicare dai messaggi che riceviamo, per esempio, nella nostra Chiesa dello Spirito, la stragrande maggioranza dei fratelli che fanno il corso biblico e che fanno il corso di liberazione, o che semplicemente pregano con noi alla radio, o che pregano da soli, senza di me, meglio di me, meglio. La maggioranza si salvano. Mm-hmm. Sì, però uno ha pregato con te, fratello Giuseppe, e ha detto così che non è successo niente. È successo niente perché non era pronta, non era maturo. La cocuzza era acerba, la mela non era matura. Mica tutti si salvano nello stesso momento. Che quando Gesù ha predicato ai 5.000 sono salvati tutti? Non credo. Mm-hmm. Davanti a Pilato non se ne è visto neanche uno di questi qua. Tutti gridare crocifiggilo. E dove erano le migliaia che aveva sfamato, aiutato, guarito, liberato, benedetto e amato?
Mm-hmm.
Boh. Ma non erano tutti salvi, ma Gesù ce l'ha messa tutta.
Sì, sì, sì.
E era loro con il loro cuore duro che... Quindi quando io prego, chiunque prega, qualunque cristiano di qualunque chiesa, prega con gli atei, io prego con chiunque, hanno pregato per ricevere Gesù. Imbroglione, non si sono salvati, non tutti. Logico, ma che ne so chi si salva? Infatti Romani 10, non dire che salirà in cielo, questo è crocifiggere Cristo di nuovo. E che ne so se sono salvati?
Sì.
E allora, fratelli, lasciate che le pecore preghino come vogliono. Questo qua, invece di predicare di non pregate così, va bene, ma dovrebbe insegnare come raggiungere i perduti. Va bene, io per me possiamo pregare alla mormone, alla gioviana, alla cattolica, come ti pare, l'importante è che la gente si salva in Cristo, va bene? E dice 1 Corinzi 9, in qualunque modo. Quindi lasciate che le pecore preghino come desiderano, l'importante è che sono sincere, e lasciate che il diavolo si lamenti quando vuole. Lamentati, diavoli, se la preghiera non ti piace e non è secondo il suo cerimonialismo, le sue cerimonie, che s'arrangi, va bene? E se a qualcuno non piace la forma dell'albero, l'importante è il frutto, i risultati, il cambiamento in Cristo, la vita nuova, la pace nuova, che uno comincia ad evangelizzare, amare i fratelli, a comportarsi nella sua chiesa in umiltà, in sottomissione, senza superbia, senza arroganza, senza fare il grande profeta, sa tutto. Sta arrivando ad ora sul secondo binario. Microfono.
Voglio dire che nel 1992, settembre, mi ricordo.
1992.
Settembre. Ho incontrato fratelli, io già da alcuni mesi cercavo il Signore, gli chiedevo nelle mie parole, Dio se ci sei mostrami, aiutami a capire cosa c'è la salvezza, lo cercavo e voi mi avete evangelizzata per strada, mi avete fermato per strada, mi avete evangelizzato, mi avete invitato a un incontro, sono andata all'incontro e a quell'incontro mi avete chiesto, credi in Gesù Cristo come il tuo Salvatore? Io ho detto sì, credo. E mi avete chiesto, vuoi pregare per riceverlo dentro del tuo cuore, non solo credere nella mente, ma riceverlo nel tuo cuore? Ho detto di sì e ho pregato la preghiera della salvezza. Signore Gesù, entra nel mio cuore, perdona i miei peccati, riempimi con il tuo Spirito Santo. Ho fatto la preghiera della salvezza. E in quel momento ho sentito una pace incredibile. La mia nonna 2 anni prima mi ha regalato una Bibbia che io l'ho aperta ma non l'ho capita. In quel giorno, dopo che ho fatto la preghiera della salvezza, sono andata a casa e ho detto faccio una prova. Prendo quella Bibbia che 2 anni prima non lo capivo.
E ti eri battezzata per immersione che è ortodossa?
Sì, sì, sì. Sì, 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 da piccola,
da piccolotta.
Sì. Ho aperto la Bibbia, mi si è aperto al Vangelo di Marco, mi ricordo, e per 2 ore non ho lasciato la Bibbia dalle mie mani perché capivo e mi meravigliavo e dicevo, ma allora è vero, allora Gesù è
questo
nel mio cuore.
Dopo la preghiera
della salvezza.
Che questo falso profeta dice, non fategli pregare le preghiere, eccetera.
E ho capito tutto il Vangelo di Marco, ho capito quella Bibbia che 2 anni prima non lo capivo. E piano piano anche la mia mamma cominciava a dire, ma cosa ti è successo? Sei diversa. E io l'ho evangelizzata, le ho detto, Gesù è nel mio cuore. E questi sono i frutti della salvezza. Sì, io potessi avuto pregare senza sincerità, and I wouldn't have been saved.
Sì, ma questa gente...
And I wouldn't have been saved.
Sì, non saresti stata salvata.
Però perché ho pregato con sincerità, sono stata salvata e si è visto dai frutti.
Certo, e questa gente che se tu hai ricevuto lo Spirito Santo, ti fanno fare il battesimo nell'acqua.
Sì.
Capisci? Perché hai saltato un passo. Ti fanno fare il battesimo nell'acqua, hanno il ritualismo. Se uno viene a noi e dice, io ho già ricevuto Gesù, sono salvato, non è che gli dico, aspetta, devi ripetere la pregherina. Non è che diciamo questo. Ma salvati come ti pare. Salvati alla mormonese, alla geovese e alla protestantese. Ma l'importante è che la salvezza sia vera e lo vedremo dai frutti.
Dai frutti.
Io ho evangelizzato il testimone di Geova. Ho incontrato gente meravigliosa che era già salvata. Ho fatto delle domande, chi era con me?
Io.
Questa dolcissima donna,
c'era
un gruppo di 4 donne, ce n'era una tutta...
Sì.
Tutta
era piena di amore,
brillante.
Dello Spirito di Dio, si vedeva che lei è per Gesù. Sì.
Ho investigato alcune domande, era salvata come
e
lei.
E lei ha detto, il mio Salvatore è Gesù Cristo. L'altra, una donna anziana vicino a lei, ha detto, il mio Salvatore è Geova. E Gesù e l'Arcangelo Michele sono la stessa cosa, diceva l'anziana.
La
giovane ha detto, no, il mio Salvatore è Gesù Cristo.
Capito? Se dice la Bibbia, se vado in cielo, io non posso nascondermi da Dio, se vado in cielo tu ci sei. Se vado all'inferno, tu ci sei. Cioè, Dio è anche all'inferno a vedere se c'è qualcuno che si può tirare fuori.
Sì.
Capito? Va bene, allora grazie Dora. Quindi, va bene.
Quindi la preghiera della salvezza.
Questo qua che predica, non dovete ripetere la... Cos'è che dice? Non dovete ripetere?
Non dovete fare la preghiera del peccatore con le persone perché non nascono di nuovo.
E se quello là con la preghiera del peccatore si salva, cosa devo fare? Dice, tua salvezza non conta perché ha detto il signor scrittore di libri che ha sbagliato.
Ma se si vede dai frutti?
Non è obbligato fare una preghiera, però ti aiuta. Lo fai meditare. È obbligatorio? No, che non è obbligatorio. No, ti aiuta.
Sì.
Infatti dice, Romani 10, dice, se confesserai il nome del Signore Gesù Cristo, se lo confessi con la tua bocca e se chiunque invocherà il nome del Signore. E quindi noi, per aiutare le pecorelle, la maniera di accorciare una lunga storia, dice: senti, ti piacerebbe chiedere a Gesù la salvezza, ti penti dei peccati? No, il pentimento deve essere nell'acqua. E dove è scritto questo? Dalla Pentecoste in poi. E lo facevano, certo. Ma sai quante cose hanno fatto gli apostoli che non sbagliate?
Adesso ti chiederò alcune domande su quello. Ma voglio mettere prima una testimonianza, se posso, è da parte di Paolo.
Sì, ma, sì.
Che proprio spiega il battesimo in acqua e lo Spirito Santo, quello che lui ha vissuto.
Amen. Amen. Quindi non c'è niente di sbagliato a fare il battesimo nell'acqua come testimonianza. Ma sei obbligato? No! Se sono una chiesa che fa quello, io battezzerò in acqua, spiegando che la salvezza però è in Cristo. E questo, sì. E questa è una testimonianza. Sì. È come dire, alzare un bicchiere di acqua e dire: bevo quest'acqua per testimoniare che Gesù è l'acqua di vita, testimoniare che Gesù mi ha salvato. Gloria a te, Signore, e bevo l'acqua. Cioè, capito? E il battesimo nell'acqua oggi è così, non c'è niente di male. Ma non dare gloria a Međugorje che non gli spetta. Non dare gloria all'acqua che non gli spetta. Non continuare a fare circoncisione. Può fare circoncisione. Io conosco cristiani, se sono fatti circoncidere per motivi medici, cosa c'è di male? Niente. Niente. Uno preferisce il circonciso, non c'è di male. Ma non andare in giro a dire che se fai circoncidere non sei salvato. Perché tu, se tu vai in giro a dire che senza pentimento nell'acqua non sei pentito, questi qua è gente che si incontra uno che è già salvato, che già c'è lo Spirito Santo, e gli vanno a dire che non sono salvati. È questo che mi scoccia. Non puoi andare in giro della gente che è salvata e che non sono salvate, che già c'hanno lo Spirito Santo, ma tu non hai fatto l'acqua. Ma questa dottrina che fa acqua da tutte le parti, e la loro barca è affondata ed è sott'acqua. Adesso per galleggiare ci vuole Cristo. Angela, vai.
Amen. Ascoltiamo la testimonianza di Paolo.
Salve fratelli e sorelle di Radio Blast. Io sono Paolo, che Dio vi benedica grandemente nel nome di Gesù Cristo. E io da piccolo sono nato, come molti in Italia, in una famiglia di tradizione cattolica, quindi sono stato battezzato col battesimo cattolico. Da bambino avevo pochi mesi. E dopodiché ho fatto i vari sacramenti cattolici, prima confessione, prima comunione, cresima, che i cattolici affermano sia una conferma del battesimo, ma non c'è stato, diciamo, nessun cambiamento in me, a parte il fatto, quando avevo 5-6 anni, che i miei genitori dicono che quando dormivo a volte parlavo in lingue, però diciamo non c'è stata, diciamo, una vera crescita nella fede. Difatti poi a 13 anni, quando ho fatto la cresima, poi non ho più continuato ad andare in chiesa, mi sono allontanato per qualche anno dalla fede per poi rientrare e ricevere poi veramente il battesimo in Spirito Santo, e la differenza è stata netta. Innanzitutto io avevo iniziato già a leggere le scritture prima di ricevere il battesimo in Spirito Santo, e seppur ero salvato, però non riuscivo ad avere rivelazioni sulla scrittura, non riuscivo a capirle, non riuscivo ad evangelizzare. Diciamo, era come la differenza tra una bicicletta normale che va in salita e una bicicletta elettrica. C'è stata una differenza netta. Infatti Atti 1:8 dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. La potenza viene dallo Spirito Santo, e io, come molti altri fratelli qua che seguono Radio Blast, abbiamo sentito una netta differenza quando veramente il fuoco dello Spirito Santo è disceso su di noi. Voglio premettere un'altra cosa, che molti pensano che uno deve parlare per forza in lingue quando riceve lo Spirito Santo, ma nel mio caso non è il dono che si è manifestato prima. Il dono che si è manifestato prima è che riuscivo a leggere le scritture e a capirle. Imponevo le mani e a volte i malati guarivano, quindi questo è il dono. E poi si è manifestato anche il dono delle lingue, perché i doni spirituali sono 9, come è scritto in 1 Corinzi 12, e quindi non necessariamente bisogna parlare in lingue. Comunque, tornando al battesimo, vorrei leggere Atti, capitolo 2, dal versetto 38 fino al versetto 39, dove la scrittura dice così: Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dice: Coloro che vengono battezzati nel nome di Gesù Cristo, qua chiaramente parla del battesimo in Spirito Santo, perché poi dice: Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Qua non parla di battesimo in acqua. Ovviamente ci sono molti che dicono che questo sia il battesimo in acqua, ma qua parla chiaramente del battesimo in Spirito Santo, perché poi dice: Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Il versetto 39 dice: Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ovviamente la promessa non è l'acqua, perché sappiamo che l'acqua non necessariamente salva. La promessa è lo Spirito Santo che il Signore ha promesso a quelli che gli credono. Cito a memoria Giovanni 7, 38, 39, dice: Ma chi crede in me, come dice la Scrittura, da lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva, cioè da dentro di noi sgorgerà fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo è lo Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Poi la scrittura continua a dire: Poiché lo Spirito Santo non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ma ovviamente questi fiumi d'acqua viva scorgono dall'interno e rappresentano lo Spirito Santo. Tra l'altro, io ho una testimonianza recente: sono stato 3 settimane in una piccola missione evangelistica con un altro fratello, su una zona sulla costa ionica in Calabria, vicino dove mi trovo io. Abbiamo incontrato due fratelli evangelici che avevano fatto il battesimo in acqua, e poi però gli abbiamo domandato: Quindi voi siete rinati di nuovo, siete scritti sul libro della vita? Al che la loro faccia è rimasta sbigottita e non hanno saputo rispondere. E gli abbiamo fatto presente che il battesimo in acqua non è che non sia biblico, non è che non si può fare, però non garantisce la salvezza. Se non c'è stato un ravvedimento prima, uno entra bagnato ed esce asciutto, come dice molte volte fratello Giuseppe, e addirittura queste due persone gli avevano detto che il battesimo dell'acqua gli garantiva, diciamo, la salvezza, e quindi poi non si sono andati a informare veramente di come stanno le cose, non hanno applicato Atti 17:11 di verificare con le scritture riguardo a questo. Io tra l'altro pure lo scorso ottobre ho ricevuto una profezia al riguardo, ma siccome anche se scritturali molte persone non credono alle profezie, quindi do la mia testimonianza personale di quello che ho vissuto, che il battesimo in acqua non garantisce la salvezza, è una testimonianza che si fa davanti alle persone di quello che si è già ricevuto, cioè del ravvedimento che c'è stato, ma di per sé non garantisce la salvezza. Quello che garantisce la salvezza è il nascere di nuovo e l'essere circoncisi nel cuore, poi il battesimo in Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo è il sigillo che Dio dà. Quindi, fratelli, spero che la mia testimonianza sia utile a molti, che Dio vi benedica grandemente ancora e vi guidi in questo tempo della fine. Pace.